Dunque, allora leggo il racconto, poi vi do il fogli. Siccome è un racconto un po' importante questo, allora mi sono diffuso un po' nei fogli che guarderemo insieme.
Non ce li hai consegnati prima.
Ecco. Allora, Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Anche da noi dice: ho comprato il cielo. Ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è la sua bramosia, ma tu dominala. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. Tieni. Questo è il mio. Grazie. Questo è un po' anch'io. Quindi dicevo che cerchiamo di seguire un po' il testo. La prima osservazione, prima di entrare un po' nell'analisi del testo, è precisare il genere letterario di questi testi qua. L'abbiamo già un po' detto per quanto riguarda i racconti di Caino e Abele. Non bisogna leggere questo racconto come se fosse un articolo di cronaca nera in cui si relaziona sul primo omicidio della storia. Di fatto è un racconto simbolico attraverso il quale Israele cerca di riflettere sul problema della fraternità. Come mai è così difficile vivere da fratelli? Come mai la violenza si scatena così? Oggi poi lo vediamo in maniera esponenziale. E quindi il testo vuole mettere a fuoco quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'esperienza della fraternità e quello che scatena poi la violenza. Innanzitutto i personaggi che sono presenti nel racconto. Prima di tutto Adamo ed Eva. Abbiamo sentito, Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. Da questi Adamo ed Eva nascono i due fratelli, che è una maniera semplice per dire che Caino e Abele, come ogni essere umano, come capita anche a noi, sono preceduti e condizionati dalla vicenda dei loro genitori, che è già segnata dall'insorgere di disarmonie nelle relazioni tra loro, con la terra e con Dio. Quindi una vicenda che lascia una eredità, anche buona, ma poi anche in cui la volontà di dominio, lo spirito di possesso, la bramosia e dunque la rivalità, ma anche l'inganno è forte. Ricordate anche l'esperienza dell'inganno, la donna che viene ingannata dal serpente, eccetera. Quindi si entra nella storia, in una storia che non è, diciamo, neutra, ma è una storia che è già segnata dalle scelte di chi ci ha preceduto, nel bene e nel male. Chi è Caino? Dunque, allora, Adamo ed Eva, quindi, questo senso qua di essere preceduti. Subito dopo i genitori viene presentata la figura di Caino, che è la figura, potremmo dire, centrale del racconto. Quello risulta già dal fatto che il nome ritorna ben 13 volte. Se uno poi, diciamo, vuole fare l'esercizio così, entra in consonanza con il testo, può rileggerselo a casa e vedere. Quindi c'è una concentrazione del testo su questa figura, che è una maniera attraverso la quale l'autore vuole invitare il lettore a specchiarsi in Caino, a prendere coscienza di quelle dinamiche che stanno sorgendo dentro di lui e che rischiano poi di esplodere attraverso la rivalità e la violenza. Quindi in qualche modo dice: guarda che quello che succede in Caino è quello che in qualche modo succede in tutti. Noi siamo discendenti di Adamo ed Eva, ma siamo discendenti di Caino, il primo. Quindi ciò suggerisce come il testo intenda attirare l'attenzione su questo personaggio e su quello che succede dentro di lui. In un certo senso il lettore è invitato a specchiarsi in Caino, a riconoscersi nei meccanismi in cui quello rimane invischiato, imparando così a prendere coscienza di e a governare quei processi che, se non vengono sottoposti a un discernimento e a una pacata valutazione, finiscono inevitabilmente per lasciare spazio alla violenza, che è un po' quello che in maniera si ripete, ma oggi forse in maniera particolare, non si riesce a gestire le proprie emozioni. Tutti questi femminicidi, tutto questo che succede, è troppo diffuso per essere soltanto il fatto di qualcuno un po'. C'è qualcosa che non funziona, c'è questa difficoltà, poi i ragazzi anche, gestire le proprie emozioni. Quindi il problema è che ci siano certi meccanismi dentro di noi, quello va bene, se ne prende atto. Il problema è riconoscerli e governarli. Vi ricordate che già l'altra volta vedevamo che uno dei compiti era governare l'animalità. Per ultimo viene nominato Abele. Egli è sempre in secondo piano, come una figura precaria, una presenza fragile. È quanto indica il suo stesso nome. Il termine ebraico Evel indica, significa soffio, vapore, fumo. Fa riferimento a qualcosa di inconsistente, di evanescente. Quindi una presenza fragile. Si noti che Abele è presentato sempre e solo in rapporto a Caino. Nascendo per secondo, instaura la fraternità. Fa di Caino un fratello, è così anche nella vita. Il primogenito, poi arriva il secondo, e pone il problema della fraternità, rende l'altro fratello, con tutti i problemi che sappiamo. E per cui il problema è: Caino accetterà l'altro che è più debole, che è venuto dopo, come fratello? E questo è il problema fondamentale che il testo solleva, come appare dalle sette ricorrenze del termine fratello, detto sempre di Abele. Si dice sempre che Abele è fratello di Caino. Adesso qua non è la mia Bibbia, ma insomma si possono ritrovare. Poi partorì anche suo fratello Abele. Abele è sempre detto fratello di Caino. Dopo un po', eccetera. Il Signore gradì Abele, suo fratello, scusate che devo andare a cercarlo. Caino disse a suo fratello Abele, qui traduce al fratello Abele, ma nel testo c'è a suo fratello Abele, andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il suo fratello Abele, eccetera. Dov'è tuo fratello? Sono io custode di mio fratello? Insomma, abbiamo sette ricorrenze, schiaccia, caro. Benvenuta. Dunque, il foglio, ci diamo anche un foglio, guarda.
Ciao, cara.
Dunque, quindi, le ricorrenze presentano sempre Abele, fratello di Caino. Quindi, a un certo punto io incontro un altro e quello mi pone il problema della relazione e della relazione di fraternità. Quindi, che tipo di rapporto io instauro con l'altro? Il racconto risulta organizzato in modo significativo. Allora, molto brevemente, gli poi è indicato, ci sono i primi versetti, i primi cinque versetti che sono narrativi. Poi c'è una grande parte, qui indicata dal versetto 5b al 15a, che è discorsiva, che è dialogo. Il dialogo tra Dio e Caino. E poi una conclusione. Perché questo rilievo? Perché la parte centrale è la più lunga ed è quella dello scambio di parola. Cioè già l'organizzazione del testo dice l'importanza della parola. L'importanza di quello che dicevamo prima. Imparare a riconoscere quello che sta succedendo, a dargli un nome, a capire i meccanismi per poterli governare. Quindi il fatto che la parte preponderante e centrale sia di carattere dialogico sottolinea l'importanza e il ruolo della parola come interpretazione della realtà, in assenza della quale, come vedremo, finisce inevitabilmente per prevalere la logica della violenza. Questa sarebbe un po' la sequenza. Si può dire una parola, perché avevamo visto anche l'altra volta che il problema era la sapienza, no? Allora, nella scrittura, la sapienza è una virtù pratica. Cioè, noi potremmo dire, sapere fare la scelta giusta al momento giusto. E cioè, sapere riconoscere quello che nella situazione concreta aiuta, ti fa crescere, da quello che invece divide e porta poi, anche se l'inganno del serpente sembra che ti faccia fare un'esperienza straordinaria. Quindi la sapienza è un po' il discernimento, potrebbe essere. Il discernimento. Il sapere valutare la realtà concreta e quindi fare una scelta costruttiva. Naturalmente, l'avevamo visto l'altra volta, non è che questo viene così piove dall'alto, nella misura in cui uno ha frequentato la parola di Dio, conserva quello che il Signore ha detto e contrasta la parola del serpente, riuscirà poi a fare una scelta, diciamo, per noi per esempio, nella misura in cui entriamo in consonanza col Vangelo, non abbiamo la rispostina, però abbiamo la premessa per poter poi fare una scelta evangelica. Se ci sono altre parole, altri criteri, TG4 per esempio, senza fare riferimenti, Beh, sono poi quelli che comandano le nostre scelte, ma questa era una battuta. Dunque, nella prima parte il testo richiamata la fondamentale uguaglianza dei due fratelli, perché dice che sono figli dello stesso genitore, insiste ripetutamente sulla loro diversità. Questo è il punto importante. Dice in tal modo che nella storia concreta l'esperienza della fraternità si configura all'inizio come esperienza della differenza. Allora qui il testo che cosa mette in luce? Beh, la prima differenza è quella di nascita, che uno è primogenito e questo lo pone in una posizione di vantaggio rispetto ad Abele, il secondogenito. Valeva soprattutto, se vogliamo, in passato, quando il primogenito aveva l'eredità e gli altri o andava prete o andava militare, per dire. Però anche oggi, in una certa misura, quello che viene prima ha delle possibilità che l'altro non ha ancora, ha fatto già un'esperienza. Questo vale a livello di singoli, ma anche a livello di popoli, io direi. Non so, l'Occidente sul campo della tecnologia così ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri e questo lo pone in una situazione di vantaggio. No, insomma, comunque, la differenza di nascita. Tra fratello maggiore e minore si ingenerano sempre questioni di priorità, di diritti di primogenitura, di speciale benedizione, privilegi non facili da capire, da accettare. Ma perché lui va fuori e io no? Perché lui è più grande di te.
Capita anche questo, no? Ma uno fa fatica a capire.
Una seconda differenza riguarda il lavoro. Caino è agricoltore e Abele è pastore. La differenza di lavoro porta a una differenza di cultura, cioè di mentalità, di maniera di vedere le cose, di valutare il rapporto uomo-donna. Noi parlavamo, non so, della cultura meridionale, della cultura africana. Sono modi diversi di guardare la vita, di interpretare e fare delle cose, un'altra differenza. Ne deriva anche una differenza di culto, dalla maniera di vivere il rapporto con il divino. Uno offre i nati del gregge, l'altro i primi frutti della terra. Questo lo vediamo anche con gente che viene da paesi lontani, hanno altre religioni, eccetera. Queste diversità costituiscono il retroterra che tende a rendere problematico il rapporto. Un po' è così. Arriva uno straniero, un'altra lingua, un'altra mentalità, un'altra religione, un po' si avverte un certo sacco. Non è facile neanche superare questa differenza. Ma ciò che scatena la conflittualità è l'ultima differenza. Il Signore gradì Abele e la sua offerta e non gradì Caino e la sua offerta. Potremmo dire che questa è proprio una differenza enigmatica. Perché c'è questo diverso trattamento? Perché viene gradita l'offerta di Abele e non quella di Caino? Nella storia dell'interpretazione e anche oggi si sono cercate diverse risposte, cercando di capire, ci si è interrogati. Allora una linea che si ritrova anche nel Libro della Sapienza e in Ebrei, che è quella più semplice ma anche semplicistica direi, è di dire Caino era cattivo e gli ha dato così lo scarto, mentre Abele era bravo e gli ha dato il meglio del suo gregge. Però di per sé nel testo questo non risulta, non si dice. Si dice che tutte e due offrono, ma uno è gradito e l'altro no. Allora, una spiegazione più convincente, dovuta, si chiama Alonso Schöcker, adesso è in paradiso, insomma, era un professore biblico, lui dice che nella scrittura spesso questa espressione gradire, non gradire, indica piuttosto preferenza, più che esclusione, è una, diciamo così, un'attenzione particolare a uno sull'altro, ma non così, è l'attenzione particolare al più debole. Che è, questo lo troviamo nella scrittura, quello meno forte così è quello che Dio sceglie, anche per quanto riguarda le sue missioni. Vi ricordate la scelta di Davide?
Davide e Golia.
Ecco, ma prima, quando devono, quando il profeta deve trovare il re, allora dice, il primogenito che era forte, il Signore dice no. Allora li fa passare tutti, niente. L'ultimo, pastore di greggi, così Davide, che sembrava il meno adeguato, lui. Ma poi si ripete anche in tanti altri casi questo fatto, no? Che sceglie. Quindi questa è già una interpretazione che incomincia. Quindi non è che Caino sia squalificato, perché anche a questo livello si potrebbe dire, ma insomma, anche tu sei il primogenito, non è che non hai niente. Se Dio ha uno sguardo particolare è per aiutare quell'altro che è più debole. Però poi un'altra, in questa linea, portando avanti questa linea, un altro che è Bovati, dice nella scrittura, quando le cose vanno bene, si dice che uno è benedetto da Dio, no? Perché è una linea che c'è, se tu sei bravo, i campi daranno i frutti. Quindi, come lo diciamo anche noi, meno male il Signore, perché sono guarita, sì, con l'altro allora perché non è guarito, non possiamo stare adesso questo. Ma però lo diciamo anche noi, no? Il Signore. Allora, si potrebbe interpretare questa differenza in questo senso, che a uno le cose vanno bene e a un altro non vanno bene o vanno meno bene, e senza una ragione plausibile. Qua l'ho scritto, dunque, ecco, alcuni autori qui alla radice, proseguendo nella linea interpretativa collegata all'espressione guardare a non guardare a, giungono a vedere nell'ultima differenza una diversità di riuscita nella vita, una diversità di successo. Dietro l'esperienza dei fratelli si nasconde un'esperienza umana quotidiana. La vita non è logica, è sempre imprevedibile ed è fatta di ineguaglianze che non sono sempre spiegabili. In Genesi 4 Dio pone Caino a confronto con questa esperienza che ogni persona deve fare nella sua vita. Deve fare, fa. Questo stato di cose è percepito come ingiusto. Si ha la sensazione di essere defraudati di qualcosa che era dovuto. La reazione di Caino illustra quello che può succedere a ciascuno di noi di fronte ai disinganni della vita, la quale sembra offrire troppo poco rispetto alle attese che suscita. La storia di Caino è anche la nostra. Davanti a noi c'è sempre un altro che risveglia la nostra invidia. Davanti a noi c'è sempre qualcuno di cui invidiamo in modo più o meno cosciente la posizione, i doni, i privilegi, i talenti, la bellezza, la ricchezza, l'altezza per noi. anche quello. Dico, porco cane, volevo giocare a pallacanestro, non posso. Non è giusto. Quindi, tutti e tutti conosciamo persone, quindi tutti e tutti abbiamo il nostro Abele, i nostri Abele, che suscitano in noi sentimenti di invidia. Tutti e tutte conosciamo persone che vediamo come concorrenti più favoriti rispetto a noi.
Allora in classe c'è sempre qua già un...
ecco, così, quello che non studia mai
insomma, più, c'è più memoria, e io poco mi serve di dire, e poi mi prendo un sexy la piante. Adesso una battuta, ma magari anche sul lavoro, sulle cose. Questo si vede anche nelle comunità religiose.
Infatti soprattutto, stavo dicendo.
Ecco, beh, tu sei sempre il solito.
No, perché anche fra di voi c'è il figlio.
Sì, tu pensa per
perché
me.
Perché non mi hanno fatto vescovo, che verità. No, cioè, perché beh, il Papa beh, ha scelto quello piuttosto.
Esatto.
Dai,
beh, lì, è, beh, 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 lì c'è anche la volontà di affermarsi in senso. Sì. Dunque,
padre Marcello Longhi, quando è stato fatto guardiano a Bergamo, aveva riportato che lui all'inizio aveva avuto dei problemi proprio di latente invidia,
vabbè, certo.
Perché dicevano come mai un guardiano così giovane,
ecco,
e altri invece che pare che lo meritassero di più, quindi anche era solo per dire anche fra di
voi, so, diciamo, guarda, anche soprattutto
sul discorso.
No, purtroppo per questi meccanismi qua della... il Papa che parla del carrierismo, è quella roba qua, ma a parte il carrierismo è il fatto che uno ma anche insomma non una persona magari che vuole per forza far carriera, però il fatto che quell'altro va avanti, che tu mi dici ma io ho studiato di più, quindi insomma è un'esperienza che facciamo tutti, quindi l'altro è vissuto come un rivale. La sua affermazione è immediatamente percepita come diminuzione propria. Cioè uno dovrebbe dire, ma io sono contento che lui che manda mail da tutti, così porta gente, ha delle doti, rompe anche un po', però
no, doti,
e quindi dovrebbe essere contento. D'altra parte uno che ha delle doti dovrebbe non, perché poi quello capita, no? Affermarsi sugli altri, ma vivere quello che ha ricevuto, qualcuno vive. Ma insomma, comunque non è facile, e questo vale già coi figli, perché poi l'esperienza della fraternità in qualche modo si riproduce in piccolo nella famiglia, e il più grande deve imparare a accettare che non c'è solo lui, e che l'altro, se cresce così, è una bella cosa, è una ricchezza anche per lui, non una rivalità, ma non è così di semplice, come sappiamo. Quindi l'altro è vissuto come rivale, la sua affermazione è immediatamente percepita come diminuzione propria. Si scatena allora il desiderio di avere o di essere ciò di cui si sente ingiustamente privati. Non è giusto! In questa reazione di invidia va individuata la radice della violenza. In questa reazione così, di fronte al fatto che l'altro ha qualcosa che io non ho, ma non che c'ha la penna, ma insomma è riuscita a fare queste cose qui. Sulla reazione di invidia che si sta impadronendo di Caino, e ancor più sulla necessità di entrare in dialogo con la voce divina, si sofferma il racconto nel suo ampio sviluppo centrale, quello che ho detto prima. Quindi in qualche modo non c'è da stupirsi che questo meccanismo si muova dentro di noi. Il problema è come lo gestiamo. L'interesse verte sullo smascheramento del meccanismo che scatena l'aggressività e porta all'eliminazione dell'altro. Avete sentito che diceva che Dio guardì, non gradì a me la sua vita. Caino ne fu molto irritato. Per dirla in altri termini, si incazzò di brutto. Possiamo dirlo? Oh. Proprio. Ecco l'interesse. Il testo parla di irritazione bruciante e di abbattimento del volto. Caino è arrabbiato dentro, esteriormente ha il volto contratto e triste per lo sdegno. È in altre parole preda del rancore e della depressione, che sono due forme diverse ma di una stessa reazione. Allora uno diceva allo stadio spacca tutto, ma c'è dentro qualcosa di... E poi perché non c'è motivo, oppure vanno e assaltano
giusto? E la santa mi diceva, come mai? C'è questa rabbia che qualche volta poi si esprime verso se stessi, no? Si rovina la propria vita, oppure si spacca tutto, oppure la depressione. La depressione è una forma di qualche difficoltà di relazione. E a questo punto che Dio interviene, non lascia Caino solo con la sua sofferenza. Il fatto che non guardi alla sua offerta non equivale a un rigetto, ma potrebbe procedere da una lotta pedagogica. Uno non c'è di meno di un altro. Infatti accompagna Caino nella difficile situazione che sta vivendo, si fa vicino e gli parla, cerca di entrare in dialogo con Caino, spingendolo a interrogarsi su quello che sta succedendo dentro di lui. Perché sei irritato? Le domande le troviamo spesso nella scrittura, anche nel Vangelo. Perché piangi? Cosa cerchi? Perché sei... Che è una maniera per aiutare la persona a fare chiarezza, a chiamare le cose con il loro nome, a dire quello che sta vivendo, a non barare, a guardarsi dentro. È una maniera per dire, ma insomma, vedi un po', come mai questo punto qua? Cos'è che ti fa star male? Se agisci bene potrai tenere alto il tuo volto, ma se non agisci bene il peccato ha accovacciato la tua porta, verso di te la sua brama, cioè ti vuole dominare, ma tu dominalo. Poi dopo li rivediamo questi. Agli interrogativi di Dio, Caino non risponde. Si rivolge invece ad Abele, ma non comunica nulla. Nel testo ebraico non c'è andiamo in campagna. C'è forse nella traduzione greca, ma non c'è nel testo ebraico. Non dice niente. Vaga. La violenza è muta e sorda. Non c'è parola. Non c'è parola, non c'è dialogo, non c'è interrogazione, non c'è ascolto. Facciamo i colloqui di pace. Prima ti ammazzano. Quindi non comunica nulla. Alza invece le mani contro il fratello e lo uccide. Dio allora interviene con una nuova domanda. Dov'è tuo fratello? Che ha lo scopo di spingere Caino a fare chiarezza, abbiamo detto, nel suo convulso mondo interiore, così che riconosca la forza devastante dell'invidia a cui si è stoltamente consegnato. Questa volta Caino risponde, ma unicamente per negare la sua responsabilità di fratello. Come si vede, la violenza risulta strettamente connessa al rifiuto di comunicare, di entrare in dialogo con Dio e con l'altro. La violenza è muta e sorda. Sappiamo benissimo che è una maniera ancora più forte che non usare il pugno e non parlare a una persona, non rivolgere la parola. C'è un, adesso anche lui è in paradiso, mio confratello francese, che era psicanalista anche lui tra l'altro, che diceva che la violenza più forte fatta a un bambino è quella di non parlare. Cioè lo prendi, dai il coso, allora capita una volta, devo stirare, così va bene, ma come relazione, quella di non parlare, perché non lo aiuti a interpretare il suo mondo interiore, le sue passioni, le sue difficoltà, quando la mamma invece va lì e spiega, ma perché adesso piange, ma non piange, questo è fondamentale. Se manca quello, poi uno non riesce a gestire la sua emotività, eccetera. Questo, sempre questo qua, rifacendosi a Lacan, che è un grande psicanalista, richiamava la definizione che questo dava dell'uomo come parlessere, lui diceva, parlettere, cioè per dire che la parola è fondamentale nella identità della persona. Ogni essere umano è un parlessere. Quindi capite anche la devastazione delle chiacchiere, i talk show dove per principio si deve contraddire l'altro, non si ascolta, le fake news, tutto questo, questo veramente è devastante, perché non c'è più ciò che caratterizza l'essere umano rispetto agli animali. Allora fermiamoci sul colloquio tra Dio e Caino, nel 7:6-7. Il fatto che Dio spinga Caino a valutare attentamente ciò che sta succedendo in lui evidenzia come questi abbia la possibilità di governare il potenziale di violenza che cova al suo interno. Non è affatto alla mercé di un processo ingovernabile. Questo è importante dirlo. Non è che la poveraccia sarà stato condizionato anche da altre cose, ma poteva. C'è anche la voce della coscienza che può aiutare. Stoltamente ha dato ascolto ad altre cose. È così che la voce di Dio, risuonando nella coscienza, mette in guardia Caino dal meccanismo perverso e distruttore di cui sta diventando preda. Fai attenzione, a quello che tutto sommato dice il Signore, all'aggressività che ti sta occupando il cuore. È insidiosa e aggressiva come una belva accovacciata alla porta della tua casa, pronta a balzarti addosso appena tu esci e affronti lo spazio pubblico. Il peccato è accovacciato alla tua porta. Allora, accovacciato, quel verbo che viene da qui è proprio il verbo delle bestie feroci, quando è lì che sta per lanciarsi sulla preda. Alla tua porta, è la porta di casa, cioè nel momento in cui tu passi dallo spazio intimo privato allo spazio pubblico, cioè nel momento in cui tu incontri l'altro, in cui tu incontri quello che devi trattare come fratello. Stai attento che se sei dentro quella logica qua, la bestia, l'aggressività ti salta addosso, ti domina, e tu quindi diventerai violento e controllato. Tu domina. Qui ci ricolleghiamo a quello che abbiamo visto nel capitolo primo, quando si diceva che l'uomo deve dominare l'animalità, gli animali. Quindi non lasciarti dominare dalla bestia, ma tu domina. La violenza è qui raffigurata sotto forma di un animale feroce che sta in agguato e che nel momento stesso in cui entriamo in relazione con gli altri cerca di dominarci, trasformandoci in predatori. Tuttavia abbiamo la possibilità di dominare la violenza belluina che ci insidia, ed è proprio esercitando il dominio sull'animalità per mezzo della parola che ogni essere umano realizza la missione ricevuta in principio. Quindi imparare anche a guardare la differenza come un possibile arricchimento, non come qualche cosa che crea un distacco, una separazione. Ripeto, non è una cosa che viene spontanea, ma bisogna entrare in questa logica qua, perché se si parte già con le prime differenze, con un atteggiamento di distacco, di timore, eccetera, poi non si riesce più a costruire una relazione di fraternità. Sappiamo che è difficile, ma del resto la storia della Bibbia, soprattutto la Genesi, è il libro dei fratelli, perché incomincia qui con Caino e Abele, poi vedremo, ci sarà Giacobbe e Esaù, ci sarà Giuseppe e i suoi fratelli, e Giuseppe poi conclude ed è la figura che annuncia Gesù, no? Però c'è questa roba qui, ma c'è anche la storia delle 12 tribù. Queste 12 tribù all'inizio erano con una loro storia, una loro indipendenza. Se guardate il libro dei Giudici, si mettevano insieme quando c'era una minaccia e poi ognuno tornava al suo terreno, eccetera. Come dice il testo, prima che ci fosse il re, ognuno faceva quel che voleva. Qualche volta io lo richiamo alla nostra comunità. Ognuno fa quel che vuole. Ma quindi è un po' come se noi dicessimo la storia dell'Italia. Ci sono i Liguri, ci sono, non so, i Lucani, ci sono quelli dei Longobardi, cioè, non so, parole diverse e ancora adesso. E quindi il problema è di fare un cammino per trovare una vera unità, che non è cancellare le differenze, ma è arricchirsi delle cose. E questo vale per noi, valeva per Israele. Le 12 tribù hanno sempre fatto fatica. Tanto è vero, sapete, che quando muore Salomone si dividono due regni. Il nord si stacca dal sud. Sud era Giuda, eccetera, con la dinastia legale, che faceva pagare le tasse a quegli altri. E allora quegli altri hanno detto, è così, e loro che invece. Se andate a vedere la cosa, perché vanno dal figlio di Salomone, Roboamo, che era giovane, e gli dicono, guarda che tuo padre ci ha messo un gioco sul collo, adesso lo faccio un po' respirare. Allora lui si consulta con i suoi amici, le guardie, cioè giovani anche loro. Allora venite qua. Mio padre vi ha messo un gioco di legno, io vi metterò un gioco di ferro. E loro hanno detto, arrivederci. E si è creato il regno del nord e il regno del sud. E poi si dice che Gesù è venuto a radunare i figli di Dio dispersi, che vuol dire anche questo. Insomma, la storia è questa. È la fatica per mettersi insieme. Poi le lotte che c'erano tra di loro. Avremo magari occasione di vedere qualcosa anche della famiglia di Davide. Che c'ha, dopo che lui ha fatto quella boiata che ha fatto prendendosi Jezabele, facendo ammazzare quella, cioè una cosa schifosa, nella sua famiglia non c'è più pace. Almeno tre o quattro dei suoi figli morti ammazzati. E uno dice che sfiga, no, ma non è questione che sfiga, è questione che certe scelte poi hanno delle ripercussioni. Insomma, è interessante leggere anche la scrittura in questa chiave e vedere che poi questa problematica che noi viviamo anche oggi è dentro. Anche Davide, a un certo punto, quando c'è la rivolta del figlio Assalonne, lui allora scappa, va su dal monte degli Olivi per andare via, come scappare, e c'è un vecchio che gli tira i sassi e gli dice: sanguinario, vattene via. Perché anche lui poi, insomma, sono cose che colpiscono. Dopo lui è capace anche di cambiamento, però c'è queste cose. E quindi la difficoltà della fraternità si vede. Giuseppe, come dico, è una figura quasi emblematica di un cammino diverso, dove riscatta il male non rispondendo alla violenza con la violenza, ma con quello che lui ha ottenuto, perché è diventato viceré d'Egitto. Ecco, riunisce i fratelli, dà loro da mangiare e li trova, portandoli a fare un cammino in cui riconoscono quello che hanno combinato. Perché il problema non è il perdono facile, è aiutare l'altro a prendere coscienza di dove portano certe strade. Comunque, cioè, è un problema che abbiamo. Questo qua comunque è un testo di riferimento. Un testo di riferimento che fa riflettere su la relazione con gli altri. Dunque, due volte fa avevamo fatto gruppi, qualcuno magari la volta scorsa ci sono stati degli interventi così e qualcuno ha apprezzato quelli. Io non so cosa volete fare, se volete provare qualche riflessione qua adesso, se volete.
Io intanto avevo una domanda da farti, perché non solo questa volta hai parlato di differenze, chiamiamo dell'autore, tra testo ebraico e testo greco, cioè traduzione dal greco e traduzione dall'ebraico. Questa cosa mi ha colpito molto, perché nella sezione, diciamo, ebraica, ci sono delle differenze sostanziali che nell'Antico Testamento, in particolar modo nella Genesi, per portare poi chi interpreta a livello, come posso essere io, basso, senza un'indicazione di studi etimologici, eccetera, può esserci differenza che poi porta anche a conseguenze pragmatiche.
Sostanzialmente
no.
Assolutamente no. Diciamo che
Cioè, dato essendo... che tutti dicono che di Dio ce n'è uno solo, però poi ci sono i musulmani, ci sono i cristiani e quant'altro, cioè è il discorso che si parte sempre dai testi alla fine. Ecco, adesso mi interessa il discorso tra il cristiano e l'ebreo, per esempio. C'è differenza?
La differenza sostanziale è che noi crediamo in Gesù Cristo.
No, no, ma io parlavo però, certo, no, ma parlavo di interpretazione, magari di passi importanti della dell'Antico Testamento.
Diciamo che, adesso io non voglio entrare.
No, no, ma senza entrare in uno spirito, ma, così.
Nell'interpretazione ebraica che ci sono in giro, uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice un'altra, e loro te le ripetono tutte, ma secondo me gli manca un principio unitario che permette di...
Ecco, mi hai già risposto, quindi ci sono subinterpretazioni, mentre nel nostro... Diciamo,
no, ma nel senso che c'è anche l'intuizione che un testo è talmente ricco che può suggerire anche letture non contrarie, contraddittorie, ma insomma letture diverse. Però io il problema è che questo dice così, il rabbì dice così, il rabbì Shammai dice l'altro, vabbè, ho capito, ma...
Te l'ho chiesto perché quando tu all'inizio hai parlato addirittura allora, di interpretazione psicanalitica da parte di un tuo confratello, che anche...
No, lui è psicanalista.
Sì, che vabbè, è interessantissimo, ma... però uno potrebbe contestare e dire no, c'è anche un altro tipo di interpretazione che non è quella che sicuramente magari tu hai studiato.
No, ma prima di tutto, quando uno fa un'interpretazione deve giustificarla. Allora dire, io leggo così, non so, gradì, non gradì, cerco di spiegare, mi sembra convincente, cose del genere. Ecco, quella è la prima cosa. La seconda, si possono anche operare diverse letture del testo, cioè diverse angolature. Una che può essere quella anche della psicologia, della psicanalisi, la sociologia, cioè possono aiutare, basta che uno non pretenda di essere, di avere l'esclusiva. Della
certo, cioè, sì, sì, sì.
E poi le devi un po' mettere insieme e giocare, ma è tutto un lavoro, quindi se no non si chiederebbe perché continuano a pubblicare dei testi, a ricercare, via dicendo. Quello che ripeto però, quello che è importante è che quello che viene detto sia un po' giustificato, cioè si veda che nel testo ha un riscontro. Comunque, per quello che dicevi della diciamo, traduzione greca, adesso queste qui sono notizie più tecniche, ma possono anche essere utili da conoscere. Quando in Israele ci fu soprattutto la dispersione, la diaspora, la maggior parte degli ebrei negli ultimi secoli prima di Cristo vivevano nella cultura ellenistica, conoscevano il greco, addirittura non conoscevano neanche più l'ebraico, o molto male. Si pose allora il problema di tradurre il testo ebraico in greco e ci sono varie traduzioni, una è chiamata quella dei 70, che è quella che hanno utilizzato anche gli autori del Nuovo Testamento. Ecco. Ma anche questo è interessante, perché poi sappiamo che San Girolamo farà la traduzione in latino. Sa, quando dicono, oh, la parola di Dio in latino, ma in latino, diciamo, quando conoscevano il greco hanno tradotto in greco, quando il latino non è, hanno tradotto in latino. Se adesso lo fanno in italiano non è un tradire la cosa, ma è cercare di rendere la parola. Naturalmente il problema poi è sempre la traduzione. Allora, come dire, una può funzionare bene. Allora, per esempio, una cosa che si diceva, avere almeno due traduzioni, che già quello ti aiuta a vedere, dice, ma come mai? Forse qui c'è un problema. Insomma, tanto per dire, no? Poi ci sono gli studi che mettono in luce, ma insomma, è una cosa. Anche perché poi il testo è fatto proprio scientificamente, sulla base di documenti, di manoscritti, eccetera, quindi non è una invenzione, sono
sì, qui toccando il discorso delle traduzioni, già siamo su testi dove di una lingua primigenia, l'ebraico, dove una parola ha almeno tre significati o quattro. Quindi la difficoltà del trasporre al greco o al latino. E quindi è chiaro che ogni traduzione ha sempre qualcosa di interpretazione, per forza, perché il vocabolo va interpretato, ma non è questo, no? Io volevo invece dire che ti ringrazio perché per la prima volta nella mia vita io ho capito questo testo. Non l'ho capito nel senso che a me quella storia lì era gradito, non era gradito, non mi andava giù. E ce l'avevo in termini blasfemi con Dio, perché santo Dio poteva anche dire qualcosa, però anche soltanto perché era davanti non farlo. Però in effetti l'interpretazione che tu devo avanzare là, in questa chiave pedagogica di questo racconto, che chiaramente è pedagogica. Perché se io, credo questo, se Dio avesse detto a me, che bello, e avesse detto a Caino, sì, grazie, eccetera, eccetera, deve essere garantito lo spazio, non avremmo capito che cosa c'era sotto questo discorso. Non so, perché tu l'hai spiegato bene. Cioè c'è sotto il discorso che tu devi capire quello che sta succedendo, cercare di interpretarlo, cercare di dominare le tradizioni. Per me questo pedagogicamente è fondamentale, ecco. Questo è quello che mi può trovare stasera, mi pare.
Perché io sono nato qui, andato là, sono scivolato, cioè, insomma, è così. Questo fa parte della vita. Avendoci creato limitati, va bene, uno se ne qui, un'altra cosa, però questo già pone problema, perché quell'altro è più fortunato. Quell'altro ha avuto una famiglia che l'ha fatto studiare, io no. Io mi sono fatto da sé, diceva quello là, e si sente. Prego.
No, chiedo una cosa, ma magari è oggetto di uno dei prossimi incontri. Una cosa che ti ricordi, questa parte è un passo, perché ricordate i nostri giovani, forse quando erano giovani, che, piccoli, che hanno un po' di più successivo, che si ricorda, è il segno poi di Dio su Caino, insomma, io ricordo. Allora la riflessione, una domanda che facevo è la reazione di Dio, se c'è una reazione di Dio, cioè in questo caso di fronte all'invidia, all'ingiustizia, all'odio tra fratelli, questo se la reazione è una reazione di Dio di individuazione della responsabilità, quindi il segno è chi è colpevole, chi ha commesso un'ingiustizia, o se, perché poi il segno che non poteva essere ucciso, o se invece è un limite a un'ulteriore violenza, ecco.
Ma secondo me il segno è la vendetta. Dunque, aspetta che adesso vado per Carlo. Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse tentato. Il segno è l'equilibrio del terrore. E diciamo, io non ti colpisco perché sennò poi subisco la vendetta 7 volte, che tra l'altro vedi c'è sempre una sproporzione. Poi noi vedremo l'Amec che dice ho ucciso una persona per una lividura, cioè uno ti pesta un piede e tu gli spacchi una gamba, uno ammazza 1400 persone e tu ne ammazzi 10.000. Non è possibile, è così, c'è sempre una sproporzione. Allora cos'è che frena all'inizio? Non è che questo diciamo è l'optimum, ma che frena un po' lo scatenarsi della violenza, la paura della vendetta. Il segno che gli viene posto, mi pare, nel contesto è proprio questo, che uno non lo tocca perché ha paura che poi toccandolo gli si ripercuote contro lui.
Sì, è l'unica cosa.
Credo. E comunque appunto poi vedremo, perché poi dice uno, se uno ammazza Caino 7 volte, ma non è che questo diciamo il progetto di Dio, sta leggendo quello che avviene poi nella storia. E allora non lo tocchi, perché sennò è quello che vediamo sempre. Quello che si vede anche in Sardegna, in certi paesi ancora, c'è questo fatto qua, il sangue. E non finiscono mai, se non c'è qualcuno che a un certo punto rompe questa logica qua.
Notavo un tempismo di Dio nel racconto di Adamo ed Eva e anche adesso, nel momento in cui Eva prende il frutto consegnato dal serpente, dal serpente, compagno mio che era suo padre, così era stato detto l'altra volta. Qui vedo che Dio interviene nel momento in cui Caino ammazza Abele. Il dialogo incomincia esattamente al momento dell'omicidio, subito dopo. Quindi questo rappresentarsi, lei aveva detto l'altra volta, rappresentarsi Dio che non abbandona l'uomo se stesso, ma si ripresenta proprio nel momento del peccato, della crisi, dell'essere misero. Mi sembra di capire che anche qui faccio la stessa cosa. E allora mi sono domandato, ma forse ha a che fare quindi questo con il concetto di grazia, cioè laddove uno è più miserabile, la grazia si manifesta con la maggior potenza. E allora a questo punto la grazia in realtà non è nient'altro che la vicinanza di Dio che non ti abbandona.
Diciamo, certamente la vicinanza di Dio, dicevamo che c'era anche il comando, no? Dio si era ritirato, ma aveva lasciato la sua parola, nonna, quindi è presente e accompagna. Poi naturalmente possiamo interpretare anche come senso di sostegno, incoraggiamento, aiuto, consolazione, che poi insomma, la grazia che ti recupera, quello si può allargare. Qui il testo dice questa presenza che interroga, che poi può essere la voce della coscienza, può essere tante cose, un avvenimento, tanti modi con cui Dio parla e ti invita a riflettere. In un certo senso anche se non si vuole riflettere, quello che sta succedendo anche lì adesso in Israele, ma è possibile che non si vede dire, ma cosa stiamo facendo? Una distruzione, stanno male gli uni e gli altri, poi quei poveracci di... ma fermati, proviamo. Cosa si può fare? Non c'è luce, la morte.
Un'altra cosa che può essere la radice anche di tanta violenza è la mancanza della parola.
Certo.
Quello che dici, no? Quello che dice Caino non sa parlare. Caino per la sua superbia non sa parlare, non vuole parlare, no? Lo dicevi anche tu, lui non parla, non dice niente né a Dio né a Abele, lo ammazza e basta. Cioè, quindi la mancanza anche nelle cose che succedono oggi, no? La mancanza di dialogo, no? Quando non si vuole parlare con una persona, io con te non parlo, io da te non voglio sentire nulla. E da questo atteggiamento viene tanta violenza, perché se non ci parliamo inevitabilmente, è come dicevi anche tu, la violenza peggiore che si può fare a un bambino, no? Che diceva, è quella di non parlargli, no? Quindi tanta violenza viene anche da questo, no? Il fatto di non voler parlare.
Anche nei rapporti di coppia, nei rapporti di amicizia.
Giovanni, per esempio, lui parla
e quindi... mi risolvo, Alex. No, però pensavo ai nuclei familiari, quelli che non si parlano, per esempio. Poi saltano in aria, nei gruppi di amici, di magari grossi amici, poi succede uno screzio e non ci si chiarisce. Sì.
Parlare, non si dà disponibilità. A parlare, ma perché... cioè perché appunto il dialogo, ma che cosa suppone? Ricordo Cardinal Martini, che sapete gli ultimi anni, prima degli ultimi quattro, che è stato a Gallarate, ma prima era stato a Gerusalemme. Nel 2003 era tornato, dopo che c'era stato un attentato su un autobus con 25 morti, e scrisse delle riflessioni così, e a un certo punto lui disse... l'unica speranza che questi due popoli possono andare d'accordo è che ognuno impari a vedere il dolore dell'altro. Cioè io soffro, io sto male, ma se sono ripiegato, diceva, solo sul mio star male, non si può andare. Bisogna vedere che anche l'altro soffre. Oppure, in maniera, diciamo, meno cosa, ognuno di noi ha le sue ferite. Allora quello reagisce male, ma forse appunto chissà cosa c'è dietro. Questo non per giustificare banalmente, ma per creare un atteggiamento che permette di aprirsi all'altro. se no, quindi diciamo, c'era anche un altro teologo, insomma, abbastanza famoso, che diceva lo sguardo di Gesù non era rivolto prima di tutto al peccato dell'altro, ma al dolore dell'altro. E questo bisogna impararlo anche nelle relazioni più dirette, no? Perché quello lì reagisce così? Ma allora, non è che si risolve così, ma voglio dire, io posso incominciare a equilibrare la mia relazione nella misura in cui non vedo l'altro solo un deficiente che si scatena così, ma vedo che quello lì è uno che ha delle ferite, delle cose, una roba del genere. Secondo me questo bisogna, diciamo, crescere, poi, però è fondamentale, se no non si fa male. Come adesso sta male tutti e due, a parte il fatto con gli altri, che proprio poveretti, c'è proprio niente così, ma lo voglio dire, vedete quelle immagini, ma io non lo so, quella roba lì che ti acceca.
Mi scusi ancora un'ultima domanda, ma al momento, il periodo in cui è stato scritto questo brano, nel popolo ebreo c'era agricoltura e pastorizia, cosa prevaleva, se si sa, giusto per, non so.
Non lo so. Diciamo, intanto questi sono testi, sono i primi, ma sono molto tardivi. Veramente suppongono un'esperienza profonda di Israele, quindi sono molto ricchi. Al di là dell'apparenza, c'è dentro proprio una riflessione sulla figura umana molto forte. Però c'erano un po' tutte e due le cose, certamente. Io non so poi che proporzione ci fosse.
Volevo capire se per caso la scelta l'origine di un favorire
forse
la pastorizia, della pastorizia.
Quello, diciamo, un aspetto che si può dire è che per molto tempo gli ebrei, anche quando hanno l'Egitto, apparivano piuttosto come pastori. Come pastori. E anche Abramo era pastore di greggi. Ecco. Quindi quello su cui poi ha lavorato la scrittura, perché il pastore è un po' un nomade. Allora Israele, che non deve essere sedentario, che deve essere in ricerca, che, l'angelo che annuncia la nascita di Gesù ai pastori. E uno dice: perché ai pastori? Perché non sono seduti. A Gerusalemme non succede niente, ma non perché l'annuncio non voglia essere dato a tutti, ma perché quelli che sono nella condizione di riceverlo sono quelli che hanno l'animo in ricerca. Dice che vegliavano di notte il loro gregge, ma è perché è una indicazione di un atteggiamento, no? Ecco. A Gerusalemme, se uno è nei paraggi del Tempio, nei paraggi della Reggia, niente. Quindi anche quello è interessante. Sì, quindi diciamo come tradizione, tanto è vero che poi nella Genesi, quando Giuseppe porta gli ebrei che vanno in Egitto, dice che gli egiziani erano ben contenti che arrivassero, perché disprezzavano i pastori. Gentaglia.
A me veniva un'altra riflessione, non so se sia corretta, è una riflessione che mi veniva leggendo appunto e concentrandomi sul tema del dialogo, nel senso che io credo che sia un tema che lo ritroviamo ovviamente anche nel Nuovo Testamento, perché comunque Gesù ha sempre fatto del dialogo uno dei suoi punti principali della sua predicazione. E a me sembra che anche il rapporto fra Gesù e Giuda sia stato in qualche modo inficiato proprio da questa mancanza di dialogo. Cioè mi sembra che quello che Gesù possa rimproverare a Giuda non è tanto il tradimento, ma è proprio il fatto che la violenza più grande che gli ha fatto è stata quella di non entrare in dialogo con lui. Quindi, non so, vedo una sorta di parallelo e questo tema che torna. Non so se sia davvero così.
Probabilmente era rimasto deluso dalla proposta dal messianismo di Gesù. Dicono che Giuda doveva, faceva parte, Giuda Iscariota, doveva far parte del movimento degli Zeloti, eccetera, poi era passato da Gesù, poi è rimasto un po' deluso da quello, allora l'ha scaricato. I due ladroni erano due Zeloti. Ladrone era il termine dispregiativo con cui i romani chiamavano diciamo, questi qua che combattevano contro l'occupante romano. Un po' come banditen, i tedeschi con i partigiani, no? Banditen. E così anche loro lì così. Quindi ha avuto il supplizio di questi. Anche Barabba era uno di quelli. Era stato arrestato durante una sommossa. Era un capo, hanno scelto lui invece di Gesù.
Però mi viene in mente quel romanzo che ho letto tanti anni fa, di Berto, su Giuda, che diceva tutto Giuda è quello che ha fatto il tradimento perché doveva tradire, altrimenti non si compiva la promessa messianica. L'interpretazione che sconcerta, però è vero.
Amos Oz sosteneva che era l'unico cristiano. Amos Oz, nel libro Giuda, ha sostenuto che Giuda è stato il primo e l'unico
cristiano. Io vorrei poi ne dico il libro. Ma voglio dire, se non c'era Giuda, se non Marco. Il problema è che in una storia di violenza, di chiusura, se tu porti il messaggio evangelico, ti fa fuori. Questo è. Quindi se non c'era Giuda, c'era un altro. Perché anche i martiri poi dopo. Adesso non è che uno. Però se tu sei onesto, cosa magari ti mettono una carta, non fai carriera. Quindi ci sono diverse cose che comunque.
Parlavamo, ognuno esprimeva un'opinione, faceva una riflessione, mi veniva il fatto di pensare che non si può parlare di fraternità se non si prescinde dalla genitorialità. Perché questi due fratelli, che alla fine fratelli non sono, comunque fanno una gran fatica ad essere fratelli, si trovano attori di questo atto di violenza e i genitori non ci sono. C'è Dio che parla con Caino, ma i genitori in questo dramma sono assenti. E questo mi fa pensare che non possiamo pretendere una fraternità se questa non viene educata. Quindi questo a tutti i livelli, sia sociale che familiare, perché un bambino non può da solo, quindi nel silenzio, da solo non si può dare il giusto concetto di fraternità. Ed è questo il motivo per cui, e io sono d'accordo col Signore, se lo leggiamo di pancia, siamo arrabbiati con Dio che gradisce l'offerta di, perché questa è la sorgente da cui nasce l'invidia nel bambino. Non è giusto, i miei genitori non mi hanno preferito. Invece dovremmo, e lo fa Dio subisce a quei due genitori, Dio interviene chiedendo, Dio interviene proteggendo, perché secondo me quel segno non è soltanto il attenzione se lo tocchi poi sarai entrerai in questa spirale di violenza che non si conclude più. Quel segno è anche il segno che Dio pone su chi non è stato capace di essere fratello per proteggerlo, perché non è del tutto responsabilità sua il fatto che...
Sì, ho capito, però si possono dire tante cose, però non si può mischiare tutto,
no?
Quello che sta dicendo è verissimo, però il testo mette in luce alcune cose. Ecco, allora qui molti dicono il segno non toccate Caino, c'è cioè quella cosa là, no? Che il segno che Dio lo protegge. Allora Ma non è tanto perché così vuole proteggerlo, sta dicendo che in questa logica, in questa roba qua, l'ha detto appena prima, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Cioè, il problema è questo, si parte da questa logica qua. Allora il problema non è di fermarsi lì, come anche il fatto di educare. Appunto, bisogna educarsi. Qui mette in luce che Dio lavora. Poi certo, qui non parla di Adamo ed Eva, ma devi prendere il testo per quello che vuol dire. Poi noi diciamo giustamente, anche genitori, dico questo per cercare anche di essere un po' attenti a quello che il testo sta dicendo. Perché molti fanno così, prendono e dicono tutto, ma aspetta, vedi cosa sta dicendo, misurati con quello che sta dicendo. Poi puoi allargare il discorso. Com'è che Dio normalmente educa attraverso i fratelli, attraverso altre cose, d'accordo. Però, perché sennò, come dire, vabbè, possiamo dire tutto. Allora, si sono dette tante cose di questo, ma secondo me qualche volta senza un riferimento preciso a quello che sta dicendo qua.
Quindi scusa, il discernimento è personale, cioè sono io che devo discernere, quindi sono io che devo educarmi al discernimento. Se certo. Posso andare a scuola a imparare, non so, no, non voglio contraddire la signora.
No, ma le due cose vanno insieme, ecco, è chiaro.
Io sono responsabile di me stesso, cioè non posso invocare il fatto che i miei genitori non me l'hanno insegnato.
Sì, sì, no, d'accordo, d'accordo. Ma comunque diciamo, il problema è che la fraternità non viene spontanea, che bisogna interrogarsi, che normalmente la prima reazione è quella lì. Difatti il problema non è tanto che Caino senta queste cose, ma che poi non ascolta quello che gli viene detto, non si lascia interrogare, non ricerca. Questo è il punto, è quello che è stato detto anche del ruolo della parola e del discernimento, ecco, quello è il punto. Poi dopo come ci si educa, insomma, di tanti modi anche.
Gesù riprende un po' la storia di Caino e Abele con la parabola del figlio prodigo. Il figlio prodigo e il fratello possono essere anche un po' immagine di
ma sono cose talmente trasversali che in qualche modo le puoi ritrovare sempre, però diciamo c'è anche un discorso esplicito, dicevo poi a Giacobbe Esaù, che come dire elabora, tematizza in maniera più profonda questa problematica qua. Comunque insomma adesso ognuno di noi può un po' misurarsi con questo e cercare di
la difficoltà della relazione.
Sì, certo.